Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
In questo episodio del Bar di Prora abbiamo con noi abbiamo l'onore di avere con noi un personaggio estremamente importante per la letteratura italiana, ma soprattutto per il fantasy. Abbiamo qui con noi Licia Troisi. Ciao Licia.
Ciao.
Ovviamente insieme a Licia c'è anche un nostro collaboratore che ben conoscete, cioè il nostro uomo dal Giappone, Marco Casolino.
Ciao a tutti, però non stiamo in Giappone, stiamo nella ridente Tor Vergata di sabato pomeriggio e siamo apparentemente solo noi, abbiamo fatto scattare l'allarme e già è venuta la vigilanza.
Ma per quello perché, figurati, un evento con... per fate per Licia, figurati. Dunque Licia, ovviamente come dicevamo nel fuori onda, classica se vuoi intervista molto informale da Bar di Prora di Fantascientificast, allora suppongo che saranno veramente pochissimi i nostri ascoltatori che non ti conoscono, ma io la faccio sempre come domanda. Parlaci un pochettino di te, cioè una sorta di breve introduzione a Licia Troisi.
Questo è complicato, perché io ho difficoltà un pochino a definirmi, avendo fatto parecchie cose nella mia vita. Diciamo che dal punto di vista professionale mi posso ridurre più o meno a tre cose, che sono la scrittrice, l'astrofisico e recentemente, però in realtà viene da lontano, anche la divulgatrice. Poi però sono appassionata di fantasy, cinema, disegno, leggo fumetti, seguo serie televisive, sono una mamma, sono una moglie, sono una figlia, quindi insomma mi risulta un po' difficile descrivermi rapidamente, però diciamo sono conosciuta appunto soprattutto come scrittrice fantasy, però come formazione sono un astrofisico, ho fatto la ricercatrice anche per, mi sa, una decina d'anni e appunto recentemente ho scritto anche un libro di divulgazione riprendendo questa mia vecchia passione per la divulgazione.
Per cui questo è il fatto, allora proprio hai anche anticipato una cosa di cui avremo parlato, la tua ultima opera, se vuoi, esula dalla tua precedente produzione, giusto?
Sì, è proprio appunto un libro di divulgazione sull'astronomia, quindi è un po' un esperimento, diciamo.
Ne vuoi parlare, già che ci siamo?
Sì, appunto, io in realtà divulgazione l'ho già fatta in passato perché per 3 anni ho lavorato nel gruppo di divulgazione dell'Osservatorio Astronomico di Roma, quindi già insomma ci avevo un po' fatto la mano. Poi per un certo periodo di tempo sul mio blog, quando c'ero autrice pubblicata, avevo tenuto una rubrica che si chiamava Astronomica, in cui più o meno rispondevo alle domande che mi venivano fatte sull'astronomia, oppure trattavo in generale argomenti astronomici un po' d'attualità. Però non m'ero mai provata con un libro, quindi ho fatto questo tentativo che si chiama Dove va a finire il cielo, che è uscito da un mese, sì, era un mese e 2 giorni fa, e quindi niente, adesso mi sono provata anche in quest'altra veste.
Di questo ne parleremo anche in dettaglio, scusa, su Scientificast, che magari parleremo più della parte di divulgazione.
E visto che è uscita da meno di un mese, potrebbe essere anche un buon regalo di Natale, volendo, no?
L'idea era quella, infatti. Uno, in genere, i due momenti in cui è meglio uscire con i libri sono la primavera e il Natale. Il Natale c'è l'affollamento perché ovviamente appunto la gente fa i regali e quindi sì, diciamo che c'era anche questo bieco discorso di ordine commerciale sulla data di uscita.
E invece, ritornando diciamo al nostro campo, al di là del fantasy, che penso che sia apparente il tuo regno d'azione, proprio nel senso più stretto del termine, con la fantascienza invece che rapporto hai, Licia?
Allora, io devo moltissimo ad Asimov, perché leggendo i libri divulgativi, dopo aver letto anche i romanzi, che ho cominciato ad appassionarmi più seriamente all'astrofisica. E quindi diciamo, io ho fatto il liceo classico, la fisica l'ho fatta pure male, quindi devo dire che la mia conoscenza della fisica e dell'astronomia sono venute proprio dai libri di divulgazione di Asimov. Quindi. E poi lui è uno degli scrittori preferiti di mia madre, io così l'ho conosciuto perché lei mi passava i suoi libri, quindi... E qualche volta nella mia produzione fantastica ho anche provato a inserire qualche elemento un po' più fantascientifico in modo molto leggero, in verità.
Beh, Nashira è scienza e fantascienza, nel senso che c'è un pianeta che non ha le stagioni, è un sistema binario che esiste veramente, che tu dici che tra l'altro manco lo sapevi.
No, non lo
sapevo. Non ci credo. E quindi diciamo è simile.
C'ho i testimoni che non lo sapevo, sì. Confermato, i testimoni che non lo sapevo.
Quindi è simile magari a Mero Zibber Bradley o anche a Anne McCaffrey di questi Darkover, oppure
sì, è stato, diciamo, fino a Nashira è stato un po' un processo di avvicinamento continuo tra la mia anima, diciamo, fantasy e la mia anima fantascientifica, mentre all'inizio, diciamo, quando ho scritto Le Cronache, il mio primo libro, gli elementi che richiamavano il mio secondo lavoro, che all'epoca era lo studio, in realtà erano molto leggeri, tipo a un certo punto si muovevano in una città distrutta e trovavano un telescopio, oppure il nome della protagonista, il nome arabo di una stella. Piano piano ho cominciato a inserire degli elementi sempre più sostanziali, mi sono ispirata per le trame anche a delle cose scientifiche, quindi insieme alla ragazza drago, a un certo punto ci sono due gemelli che sono gemelli semplicemente perché una è le stelle della costellazione del drago, Kuma, è una stella doppia, e in Nashira al centro dell'intreccio c'è un sistema di nova, quindi in realtà lì c'è stato proprio un riferimento diretto e immediato, diciamo è stato il momento in cui l'avvicinamento è stato più evidente.
Belli messaggi subliminali dentro al fantasy per invogliare a orientarsi sì. Verso la fantascienza.
Sì, sì, insomma, siccome è una parte importante della mia vita l'astrofisica, quindi mi piaceva metterci. Allora, quello del telescopio era un'idea che c'era già in prima stesura, mentre il nome dei personaggi che sono nomi di stelle è un'idea che mi è stata data dal mio editor, mentore, scopritore, maestro Sandrone Dazieri e dal direttore editoriale con cui lavoravo all'epoca e stavo in Mondadori e che adesso sta a Rizzoli, che era Massimo Turchetta, che all'epoca, perché diciamo il personaggio, la protagonista delle cronache si chiamava Leida, che era un altro messaggio subliminare perché era l'italianizzazione di Leiden, alla città olandese dove insegnò anche Einstein per un semestre della sua vita. E però quando presentai il manoscritto, la casa editrice se lo cominciò a leggere, una delle prime cose che mi disse è che sto nome non rimaneva in testa, e peraltro c'era già un personaggio nano che si chiamava Oda e quindi faceva tantissimo Guerre Stellari, e mi chiesero di cambiarlo. Io avevo scritto per un anno e mezzo chiamandola sempre Leida e per me era una tragedia, quindi Massimo Turchetta e Sandrone Dazieri mi dissero: vabbè, ma tu sei un astrofisico, perché magari non metti un nome di stella?
Mica stupida come idea.
Sì. No, è poi diventata una cosa, diciamo, una specie di firma, un segno caratteristico, quindi è stato un bel suggerimento.
Non ti devi sforzare a trovare i nomi.
Sì, ma le sto finendo e questa è la tragedia, sta cominciando. Infatti oramai mi sto orientando, cioè prendo dei nomi, diciamo, nella cosa che sto scrivendo adesso, i nomi sono molto più simili ai nomi reali, almeno in questa prima stesura che sto facendo, perché li comincio a finire i nomi di fantasia.
È segreta sta cosa, immagino.
Segretissima, non si può dire niente, anche perché è tantissimo in fase di rielaborazione, cioè proprio due giorni fa la trama è abbastanza cambiata, cioè ha cambiato completamente il percorso della protagonista, quindi.
Ma domanda tecnica, dice, come mai questi cambiamenti in corso d'opera, da che cosa sono dovuti?
Allora, in linea di massima dal confronto con gli editor, io non sono assolutamente capace di correggermi, cioè io quando scrivo una cosa è proprio come se la leggessi, non so come dire, la racconto a me stessa, quindi c'entro molto dentro e poi non riesco ad avere quello sguardo oggettivo che mi permette di capire le cose che non funzionano o quelle che funzionano. E devo dire, ogni tanto sono anche un po' pigra, cioè faccio questa cosa non mi convince tantissimo.
Tanto
però ci provo lo stesso,
tanto c'ho 50 editor che me la
ci provo lo stesso. Il problema è che poi appunto arriva l'editor e le becca tutte le cose che non funzionano. Quindi l'idea di massima è sì, dal confronto adesso con Sandrone, che è la persona con cui parlo di trame, lui mi dice: guarda, secondo me questa trama che hai fatto adesso manca un po' di tensione, io la farei più tesa, e a me è venuta un'altra idea e quindi ho cambiato completamente. Io poi mi fido moltissimo di lui, oramai sono quasi 12 anni che lavoriamo insieme e lui mi capisce, ci abbiamo più o meno lo stesso immaginario su queste cose, quindi le cose che mi dice le prendo sempre molto sul serio.
Lui scrive thriller, no? Di solito.
Esatto, cose... sì, scrive thriller, ha scritto però anche un racconto di fantascienza che è stato il suo esordio, che stava in un'antologia che si chiamava Tutti i denti del mostro erano perfetti. E il suo racconto si chiamava La Brigata Super Chuck, ma era una cosa un po' buffa, buttata sul grottesco, però sì, principalmente scrive noir e thriller.
per cui cerca sempre di dare un taglio un po' particolare, giusto?
Ma no, lui, allora, questo è il genere che lui pratica, però è un grande appassionato in generale di cultura popolare, soprattutto di fumetti americani, e quindi io mi sento un po' figlia di quella cultura là, e per questo ci intendiamo così bene. Poi c'è questo fatto un po' strano che non necessariamente il genere che pratichi poi magari è quello che ti piace almeno maggiormente leggere. Per dire, per me non è così. Io scrivo praticamente solo fantasy, a parte quest'ultima incursione, ma il fantasy è soltanto una parte di quello che leggo, non è la parte maggioritaria.
Ma hai mai pensato invece di fare fantascienza, diciamo,
nuda e pura?
Nuda e pura.
In realtà no, non ci ho mai pensato. Sono affascinata da sti mondi mitici ambientati nel passato. Ci sono una serie di cose dell'ambientazione fantasy che sono mie personali ossessioni, che sono sia il rapporto con la natura diverso da quello di cui abbiamo esperienza noi, e poi quest'idea del combattimento all'arma bianca, che è una cosa che mi affascina molto e che mi viene dai fumetti giapponesi. E quindi non lo so, sento di riuscire a esprimermi meglio in quell'ambientazione lì. In linea di massima io non mi precludo nessuna strada, perché mi faccio trasportare molto dalle idee e dalle storie. Cioè, se trovo una storia che mi piace molto, la scrivo e basta, insomma, indipendentemente da quello che è il genere. Però effettivamente sono tanti anni che mi vengono in mente praticamente solo idee fantasy.
Però magari un punto d'incontro potrebbe a sto punto essere un'ambientazione simile a Guerre Stellari, che è...
Sì.
Di fantascienza, ma è un fantasy sostanzialmente.
È verissimo, il problema è che uno si deve confrontare con Guerre Stellari su quell'ambito lì. C'è solo lui, tra l'altro. Io non so se mi vengono in mente altre opere di fantascienza che hanno questa commistione, che poi tra l'altro tanta gente non coglie. Cioè, quando gli dici, ma secondo me Guerre Stellari è un fantasy con un'ambientazione fantascientifica, la gente sembra sempre cascare un po' dal pero, almeno la gente che conosco io.
No, a me fanno uno, ma ci sono le astronavi. Vabbè.
Sì, infatti, è quello che dico anch'io. Cioè, non è così, devi andare a vedere la storia. La storia è proprio un fantasy classico.
Sì, è l'epica.
Almeno la trilogia, quella classica.
Perché c'era un'altra?
No, in effetti non c'è.
Bene, inizia una nuova.
Dovrebbe esserci quella nuova, quindi.
Noi stiamo parlando prima dell'uscita del film, quindi
Ma le aspettative ormai sono talmente alte che...
Allora, da quel che ho visto sembra meglio... Che non è che ci volesse
esatto.
Della trilogia quella nuova. Diciamo, lo spirito mi sembra quello giusto, però francamente è sempre J.J. Abrams che vai a sapere.
È un 50-50.
Non mi parlate di J.J.
Oh, ha promesso che toglie un po' di flair,
Sì, ha detto che li ha
ridotti. Anche perché farli lì è più complicato. Star Trek, voglio dire, stai sempre nella plancia dell'astronave, bene o male li puoi mettere dappertutto. Guerre Stellari, che sta ambientato principalmente in esterni, voglio vedere dove li mette.
Sulle spade laser.
Ah, ecco, è vero.
Oddio. Dunque, allora, invece, abbiamo toccato Guerre Stellari, mi hai raccontato che, diciamo, Asimov... può essere annoverato fra i tuoi preferiti, invece a livello cinematografico, sempre fantascienza, ma anche fantasy.
Allora, fantascienza, vabbè, recentemente ho visto The Martian, in italiano l'hanno trovato Sopravvissuto e mi sono veramente innamorata, l'ho trovato un film bellissimo, mi è piaciuto veramente molto. E adesso Marco non sarà d'accordo, ma quello che dico adesso, che Gravity, anche Gravity.
No, Gravity no, vabbè, ok, chiudiamo.
Gravity anche, devo dire che mi è piaciuto, cioè.
Io invece, appoggio Alicia.
Ecco,
è tutto sbagliato.
Ma è sbagliato, ho capito, allora.
È un fantasy, va bene.
Io sono d'accordo che è sbagliato, però c'ha una potenza tale, secondo me, la storia e il modo in cui mi è raccontata, che tu tutto sommato non ci pensi. Cioè, anch'io quando George Clooney casca di sotto mi sono guardata con mio marito e ho detto, ma forse c'è sfuggito qualcosa. Però, cioè, è tale la tensione della storia. Invece, cosa che secondo me non funziona in Interstellar, che uno recente che non mi è piaciuto, grazie.
Guarda, dai. Idem, me lo sono visto nei giorni scorsi per la prima volta, perché sono, di solito preferisco sempre vedermeli con praticamente non con l'emozione e il trasporto appena uscito.
Sì.
Interstellar, devo dire la verità, bello per l'amor del cielo, però non mi è sembrato questa grande opera come l'ha voluta far passare.
No, ma soprattutto il problema di Interstellar è tutta la seconda parte, quindi da quando c'è quella cosa della quarta dimensione e poi quando lui miracolosamente esce da un buco nero quella dimensione e c'è un'astronave che passa proprio di lì in quel momento preciso e lo salva.
E lo stavano cercando da 2 anni.
E quella cosa lì mi ha dato un fastidio.
C'è successo qualcosa? Ah, Come Roberta. No, a me in realtà innanzitutto non l'ho trovato molto algido, cioè io non mi sentivo coinvolta dalle cose che succedevano. Probabilmente è un problema mio, perché ad esempio quando lui rivede il filmato della figlia condensato in 20 minuti, 20 anni, nel cinema tutti piangevano, tra cui anche i miei amici, e io invece proprio abbastanza freddina. E poi non gli ho potuto perdonare il pezzo di lei che se ne esce che l'amore è una forza fondamentale al pari della gravità, cioè non mi puoi fare un buco nero che viene, cioè, viene fuori da simulazioni di dati reali, quindi ci tieni all'aspetto scientifico e poi mi spari una baccata di questa portata.
Pianeta. Quello vanno sul pianeta col pandino a terra sul pianeta che c'è un campo di Lorenz che dice non riusciamo a decollare, passano 20 anni e decollano col pandino, mentre per lasciare la Terra c'hanno bisogno del Saturno 5.
Sì,
vero,
pure questo,
vero?
Sì, cioè boh, io tutte queste non lo so, mentre appunto Ingravidi sono cose che ci sono passata sopra perché appunto la storia mi sembrava potente, qui non c'aveva questa forza. E invece bene o male il buco nero dove si sono inventati questa cosa del tesseratto, quello che è, tutto sommato mi è piaciuto più che altro perché ci ho visto l'impronta autoriale di Nolan, che è quella tipica di queste cose intrippanti, per usare termine strettamente tecnico. Quindi
sì,
quella
ma sono 10 minuti di film su 3 ore quasi.
Esatto, quello è il problema.
Non è Kubrick, come fa Kubrick che non sei Kubrick? Sei bravo,
esatto, la stessa cosa, perché cioè, tra l'altro io devo faccio mea culpa adesso, veramente probabilmente succede qualcosa di brutto. A me 2001 che sia uno spazio devo dire la verità non è che tra i miei film preferiti. Però riconosco che se lo vuoi rifare, insomma, devi avere delle capacità che Nolan evidentemente non ha.
Infatti tutti si lamentano di J.J., però anche Nolan non è che...
Sì.
Sì, però J.J. ha fatto molti anni ovunque, cioè alla fine Nolan...
Quello che ha fatto Star Trek è brutto.
È un remedio all'incontrario, ma qui mi fermo. Lice, invece, discorso sulle serie televisive?
Allora, su... è tutta un'intervista sui esatto, è tutta una cosa sugli scheletri nell'armadio. Sì, io in questo periodo sono appassionata di Da Vinci Demons, che è questa cosa, questa serie che non piace a nessuno, temo, tranne a me e pochi altri insospettabili, che è appunto Leonardo Da Vinci, 27enne fighissimo che combatte contro il male, in un'ambientazione fantasy. E io lo adoro perché anche lì è la potenza della storia, del divertimento, che brasa qualsiasi altra cosa, tra cui anche appunto la credibilità storica, cioè succedono delle cose che non solo non sono possibili fisicamente ma contraddicono anche la storia, però lo trovo incredibilmente divertente. Poi che cosa? Beh, ovviamente Game of Thrones.
Brava.
Allora, anche lì, diciamo, mi piace moltissimo, è sostanzialmente perfetto da tutti i punti di vista, devo dire. Però per quello che è il mio gusto personale, viene da una trama, che sono i libri, che sono estremamente lenti nella mia percezione.
Infatti, Licia, perdonami se ti interrompo, mi ricordo una volta un tuo commento ad un mio post sul fatto che l'inverno sta arrivando a te, sì. Mi avevi risposto, sì, per me è già arrivato da un pezzo. Non lo so.
Sì, cioè, io ricordo che quando lessi il primo libro Le cronache del ghiaccio e del fuoco, pensai, vabbè ragazzi, ho trovato il fantasy definitivo, era il prologo, lessi, ho detto, vabbè, questo è il capolavoro, è fantastico. Poi però... è metà libro di gente che parla e di preparazione a quello che accadrà, e per il mio gusto personale è lento, non ci posso fare niente. Infatti non sono riuscita ad andare oltre il primo libro. La serie televisiva secondo me risente ancora molto di questa lentezza, però essendo una serie televisiva c'ha dei ritmi diversi e riesco a reggerla maggiormente che nel libro. Poi vabbè, c'è anche tutta quanto una serie di cose sulle interpretazioni, sulla sceneggiatura, sulle ambientazioni che fanno sì che comunque vai avanti perché ti piace. Infatti, per dire, l'ultima stagione è probabilmente quella che mi è piaciuta di più, proprio perché si discosta parecchio dai libri. Uh-huh. E quindi loro si sono presi delle libertà che secondo me hanno fatto solo che bene alla serie. Sono infatti abbastanza ansiosa di vedere come prosegue con la sesta, che sarà praticamente quasi del tutto svincolata dai libri, perché oramai sono arrivati a pari.
No, ma l'hanno anche superata in diversi punti di parecchio.
Sì. Infatti, già nella quinta avevamo superato, quindi vedremo. Io insomma sono abbastanza fiduciosa, perché le cose che hanno fatto finora secondo me sono belle, quelle che si sono inventati, quindi sono fiduciosa.
Tu però c'hai un gruppo nel tuo Sterminata le giovani fan. Sì. Hanno fatto anche un corto
sì, sono Elia Rosa e Erika Andreose, che sono questi due ragazzi insieme ai loro amici. Hanno fatto un corto, che poi corto, cioè un mediometraggio, per citare l'immortale René Ferretti,
però...
perché sono 45 minuti di filmato, e loro, cioè, loro sono dei ragazzi che non hanno nessuna esperienza con il cinema, sostanzialmente sono due artisti. Lei è ancora una ragazzina, perché insomma, quindi ha 17 anni, ancora molto giovane, lui è anche giovane, ha 23, e però appunto lei fa la scuola d'arte, poi anche lui insomma si è provato col fumetto, lavora in legno, e quindi hanno una sia le capacità, diciamo, manuali che servono, sia un'inventiva straordinaria, per cui hanno fatto una cosa che non sembra nemmeno un prodotto amatoriale, cioè hanno usato anche il blue screen, quindi hanno costruito il drago.
Ma per cui qualcosa, diciamo, a livello mi vengono in mente quelle produzioni del fandom di Star Trek, sì, di un certo livello, per intenderci, che non hanno niente.
Allora io alcune le ho viste non così figo, diciamo, è un po' più amatoriale, però secondo me perché alla fine erano soltanto un gruppo di ragazzi senza mezzi, mentre mi ricordo alcune di queste
parte sono molto meglio di molte su Star Trek,
sì. Però ci avevano anche un po' di soldi, insomma.
Noi qui abbiamo anche se non ha parlato, Giuliano, che è il marito.
È il tracker, peraltro.
Oh!
Ha visto una serie recente che dice che è molto bella.
Ciao a tutti.
Ciao.
A me non è dispiaciuta Star Trek Renegades.
Sì.
La puntata pilota. Io l'ho trovata più che apprezzabile. Tant'è che ho donato 50 euro per vedere l'episodio 2 e 3, vediamo se uscirà mai.
No, ma secondo me
ha detto che me la devo vedere anch'io, cioè me ne sta parlando abbastanza, dice, ma che è una
la
cosa
protagonista
bella.
È una gran figa.
Non so se avete visto, per esempio, quell'altra produzione che adesso sta uscendo pian piano dalla post-produzione, che è Axanar, doveva essere, inizialmente dovevano fare una serie, in effetti hanno concentrato tutti, diciamo, risorse sotto tutti i punti di vista, nonché anche quelle economiche, sulla realizzazione di un vero e proprio lungometraggio, che fa parentesi ha intercettato anche una serie di attori di Hollywood, fra cui Kate Vernon per intenderci è la Silone, una degli ultimi 5 di Battlestar Galactica, che ha fatto un po' di comparsate all'interno anche di Star Trek stesso. E la produzione è partita all'inizio come un progetto amatoriale, poi ha fatto un crowdfunding su Kickstarter, ha raccolto un bel po' di, mi pare, non esagero, ma quasi tranquillamente oltre $500,000 di dollari, e hanno praticamente fatto una produzione, ed è veramente a livelli, diciamo che lo spirito Trek sta vivendo più in queste produzioni che non nelle produzioni quelle vere e proprie. Io, anche se non è qui il momento, ma nutro timori della paventata serie che dovrebbe uscire mi pare, hanno detto verso fine 2016, che dovrebbe essere la nuova serie televisiva di Star Trek, perché ovviamente ci sarà dentro lo zampino del trio maledetto, Orci, Kurtzman e JJ, per cui non oso immaginare che cosa tireranno fuori.
Sì, anch'io ho letto la notizia e ho sentito tante citazioni in giro, cioè anche qua io avrei preferito, Giuliano è d'accordo con me, che continuassero Enterprise, che a me era piaciuto.
Ma Enterprise, guarda che è stato io, a parte che a me non avevo problemi a dire, anche Alicia quando era uscita avevo detto è bella. Sì. Poi dopo aver visto due film di JJ l'ho elevata a capolavoro assoluto.
Mi sa, in effetti
secondo me è la classica serie che stava decollando adesso, nel senso che è decollata in parte dalla terza stagione lì con il ciclo quello della
Liga. Hanno menato a Brennan Braga, hanno messo Danny Goto che era un fan.
Infatti
è tornato per fare l'episodio finale, che è una mondezza.
Ma no. Quello sto cercando, io voglio la macchina di se mi lasci di cancello per brasarmi la memoria dal ricordo dell'ultimo episodio, la quarta stagione di Enterprise, che è una cosa di una bruttezza veramente.
Che c'era, io dice, vi ricordo che c'era William Riker, che sembrava che l'avevano dovuto truccare per farlo sembrare giovane, per portarlo nella serie classica, no? Perché no, scusa, nella serie, perché si ricollegava ad un episodio di Pegasus, e si vedeva che visivamente proprio lo vedevi, lui che aveva ovviamente 20 anni di più, 20 kg forse anche un po' di più, praticamente, che avevano dovuto, mamma mia che tristezza.
Però a un certo punto si trova a fare il cuoco in quella puntata, devo dire che quei 20 kg in più come cuoco era perfetto.
Sì, esatto, me lo vedevo una sorta di Cannavacciuolo un pochino più... Ci mancava che tirava le randellate a qualcheduno in cucina, era perfetto.
Ma vi ricordo che Giuliano diceva che esplodeva sempre di più Riker da un film all'altro, cioè a un certo punto ti rendevi conto che non ce la faceva manco più a fare a cazzotti.
No, ma io me lo ricordo lì, c'è nell'ultimo film, cos'era, nell'ultimo film che era
la Nemesis,
che praticamente sembrava, cioè aveva i campi di forza che lo contenevano, evidentemente.
È vero, sì, mi sa che era lì che abbiamo fatto questa osservazione, che cioè anche quando si menava con qualcuno era proprio una roba, non ce la poteva fare.
Per cui diciamo, comunque Star Trek ti piace anche te, sento.
Sì, diciamo, non sono un'appassionata come mio marito, però credo di aver visto buona parte della serie classica, poi ho visto tutto Next Generation e tutto Enterprise. Poi ho visto anche qualcosa di Voyager, perché avevamo comprato a un certo punto un cofanetto di questi di Natale che racchiudeva le puntate sui Borg di Voyager.
Di tutto Star Trek. Esatto.
Però devo dire, in linea di massima le mie preferenze vanno per Next Generation.
Per cui sei ancora il tracker di quelle, non di quelli, come dicono, illuminati, che cui dicono, fa qui sottoscritto, che sto però notando con piacere che sono parecchi che dicono che la serie Trek per eccellenza è di Space Nine, dove vedi il lato sporco della Federazione, comunque...
Ma non lo so, non l'ho mai visto Deep Space Nine, quindi non lo so in effetti. Guarda, cioè, diciamo, sia io che Giuliano siamo molto affezionati all'idea invece proprio classica di Star Trek come utopia. Mm-hmm. Cioè, era una cosa bella, cioè, perché molta della fantascienza invece tendeva verso il lato distopico. Invece quest'idea di immaginare un'umanità che finalmente ha fatto i conti con se stessa, secondo me è molto bella.
Sì, concordo. E forse è stato anche il lato vincente, e forse questo nuovo corso di JJ che ha cercato di, da una parte, riportarla ad uno stile young adult, e se vuoi anche bimbo minchia, se vuoi il fatto che l'ha praticamente ritagliata in un contesto dove praticamente c'è il solito drammone familiare con il contesto Enterprise intorno. Vedi, per esempio, io una cosa che non le perdono, che ogni volta che li rivedo gridano vendetta, il dramma familiare fra Spock e Uhura.
Un pochino sì.
Ma è una cosa minore rispetto a tutte le altre cose senza senso.
Ma lì, cioè, dai Marco, no?
Il teletrasporto fino ai Klingon è quello che risorge.
Sì, cioè, era... Allora, ho visto quella serie come sarebbe dovuto finire, che giustamente dicono alla fine del secondo film di Star Trek non c'è più ragione di fare film perché non muoiono, e non c'è più ragione di esplorare l'universo perché tanto hanno il teletrasporto e vanno ovunque. Quindi è la fine di qualsiasi tensione narrativa, cioè è la morte di Star Trek.
Marco, l'altro giorno mi sono rivisto per sbaglio, ma nel senso che era una sorta di zapping compulsivo, ho visto un pezzettino di Into Darkness, la scena finale dove ci sono le due astronavi, l'Enterprise e quell'altra grossa che lottano fra di loro. Ma hai notato come si sparavano? I phaser sembrava la gara di micette che io facevo quando avevo 8 anni con i miei amici.
Sì, e poi ci mettono 3/4 d'ora a cadere sulla Terra e cadono in terra.
Beh, quello è, scusa, d'altronde, sospensione della realtà, JJ ormai l'ha passata.
Io l'unica consolazione che ho è che se questo dopo a guerra stellare lo ammazzo. Come quando avevano minacciato di morte l'idea che hanno col finale di Evangelion. Questo lo ritrovano il cadavere tutto a un punto.
Sì, basta che poi non faccia come idea che hanno, che gli hanno fatto rifare 6 finali diversi.
Sì, infatti.
No, e stiamo ancora aspettando l'ultimo.
Marco sta passando al lato oscuro della forza. Io mi ricordo ancora quando insieme parlavamo male di Deaghi Anno e dicevamo che Evangelion è un'ottima occasione sprecata. Mo già comincia a dire no, però sai, è tutto collegato, se ti leggi su internet.
Anche
sta passando
no
al lato oscuro.
Ma dice adesso ci sarà la quadratura del cerchio, perché apparentemente fa convergere Evangelion in Godzilla.
Ah, è vero.
Guarda che manca cominciato a fare il quarto episodio.
Ma non lo vedremo mai il quarto episodio.
No, secondo me.
Io ne sono già ben conscio.
Con il terzo non si sa dove stia andando a parare.
Lì penso che sia, se volete, in un certo senso, Dio, ovviamente è su un altro pianeta, su tutti i punti di vista, però è una sorta di JJ giapponese.
No, sì, però scusate, magari ne parliamo un'altra volta, però lui in realtà non è come Lucas o JJ, lui in realtà ci mette tutta una serie di cose, e non lo voglio difendere, perché a me mi Seven Mac, la ragazza che lavora a Studio Ghibli, che è una grande fan di Evangelion, e che in realtà appunto tutte le varie reincarnazioni sono una trollata cosmica, perché in realtà sono istanze diverse dello stesso mondo che si ripete ciclicamente, e quindi... perché il finale del secondo finale di Evangelion si chiude con come apre le stanze cinematografiche. Poi il fatto che non stia facendo il quarto episodio però
ritorniamo sul tracciato, ragazzi,
che siano scusanti a posteriori.
Sì, decisamente, secondo me sì.
Allora, cioè... è una trollata generale, sì. Però il fatto che quello non avesse detto a nessuno che erano passati 15 anni, nessuno degli attori, il fatto che ci stanno 7 bare sulla Luna e Kaoru nasce da una delle 7 bare, tutte cose ho dovuto leggere su Wikipedia, non si capisce niente.
Sì, cioè, allora io devo dire, a me, per me un'opera deve essere il più possibile autoconsistente. Cioè tu la leggi, poi magari ti restano dei dubbi, ma... non so, ti rendi conto che l'autore te li voleva comunque comunicare, ma che mi devo andare a leggere un manuale per capire che cosa è successo? No, cioè per me è il contrario del raccontare una storia.
Complimenti per l'autoconsistente, mi è piaciuta bellissimo. Dunque, Licia, invece, oltre ovviamente al tuo ultimo libro, un consiglio, diciamo un consiglio tuo, ovviamente di lettura per queste feste natalizie?
Allora, io sono appassionatissima di Jonathan Stroud, che è uno scrittore fantasy inglese. Lui in Italia e nel mondo è famoso soprattutto per la saga di Bartimeus. Sono 3 libri, L'amuleto di Samarcanda, L'occhio del golem e La porta di Tolomeo, che sono una specie di Harry Potter, se vogliamo. Lui infatti ha pagato molto, credo, il fatto di essere uscito non molti anni dopo Harry Potter, in cui è ambientato in una Londra distopica, alternativa, in cui ci sono i maghi, appunto, che però non sono loro dotati di poteri, loro sono semplicemente in grado di evocare dei demoni, e sono i demoni che sono poi costretti a obbedire, a compiere le magie. E il protagonista è un maghetto, e diciamo le similitudini a Harry Potter finiscono qua. E ha come protagonista sostanzialmente questo demone millenario Bartimeus, che è una cosa straordinaria e divertentissima. La cosa bella di Jonathan Stroud è che ha una vena di ironia veramente clamorosa. E adesso è uscito recentemente con una nuova saga, di cui purtroppo in Italia è uscito un libro solo, mentre in inglese se ne trovano 3, che è Lockwood & Co., sempre ambientata in una Londra alternativa, in cui negli anni 50 improvvisamente sono arrivati i fantasmi. Però questi fantasmi possono essere combattuti soltanto dai ragazzini, perché fino ai 17-18 anni sei in grado di vederli, altrimenti puoi semplicemente percepirne, diciamo, gli effetti, quindi ti possono fare del male ma non sei in grado di combatterli perché non li vedi. E quindi Londra è battuta da tutte quante queste squadre di ragazzi che vanno in giro a cercare di catturare questi fantasmi, tipicamente gestite però da adulti, mentre la Lockwood & Co. è l'unica che è gestita soltanto da ragazzi. E anche questo io l'ho trovato divertentissimo e molto ironico, ma poi anche appassionante, cioè proprio uno di quei libri, a me non capita oramai più tanto spesso purtroppo, però era uno di quei libri che la sera, nonostante avessi sonno, dicevo no vabbè dai un altro capitolo, andiamo avanti. Veramente c'entri dentro tantissimo.
Ok, dunque, e invece Licia, per quanto riguarda adesso, lo so che ti sto chiedendo magari qualcosa, diciamo invece il tuo ritorno alla narrativa, per quando è previsto?
Dovrebbe essere più o meno per l'anno prossimo, intorno a Lucca, quindi novembre.
Beh, ovviamente io ti strappo una promessa, ci dai un appuntamento a Fantascientifica,
sì,
per
sì,
quella data lì? Ecco, dai.
Certo che sì.
Ok. Va bene.
Pandora in effetti sta per uscire. Il secondo, questa saga che ho cominciato 2 anni fa, il secondo esce adesso a gennaio. Quindi in realtà, diciamo, il ritorno sui lidi fantasy è molto più immediato. Però io adesso sto scrivendo questa cosa nuova, quindi sono proiettatissima
su quello.
Esatto. Però insomma, appunto, in effetti prima c'è Pandora, che dovrebbe uscire ai primi di gennaio. Adesso ancora non so esattamente la data, ma il libro è finito. Io ho finito l'editing quasi un mese fa, quindi oramai è proprio pronto.
Ok, dunque per adesso ti ringraziamo, ovviamente ti abbiamo strappato la promessa, per cui praticamente ti risentiremo, okay. Non dico a breve, però fra un po' su Fantascientificast a questo punto.
Esatto.
E comunque c'è il post, insomma la registrazione gemella su Scientificast, dove parleremo più del Dove va a finire il cielo, che è il libro divulgativo.
Ah, ottimo, per cui diciamo vogliono più diciamo gli ascoltatori di Fantascientificast, vogliono più, come dire, approfondire il lato scientifico di Licia, possono andare benissimo a sentirsi a questo punto gli ex cugini di Scientificast, per intenderci, per cui
è un crossover
praticamente, li rimandiamo di là.
È un loop da cui non se ne esce più vivo. Sì, lì rimanderemo a queste, quindi
esatto, è un loop,
è intrappolato.
È un loop alla Evangelion praticamente.
Esatto.
Oddio no.
Grazie ancora Licia, alla prossima.
Grazie a voi.
Ovviamente grazie a Marco anche, che Grazie. Tra l'altro, Marco, guarda che ti tocca il giro su Fantascientificast.
Sì, cui... volentieri.
Va bene, grazie a tutti. Ciao.
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 Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.